Buongiorno, bentornati a Quinta di Copertina, giovedì 3 aprile 2008, Antonio Soffi, appoggeonline.com, ecco i titoli di oggi, interfacce, il bello è che non si vede, interazione uomo-macchina e ancora interazione uomo con categorie, dai professori ai medici, il social rating e ancora varie ed eventuali, ci sono altre cose su Nova e poi Sesso 2.0 e riunioni senza BlackBerry, ora sigla.
Quinta di Copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Rieccoci con Quinta di Copertina. Ripartiamo dal feedback di addirittura un avatar. Si chiama Velas, su Second Life, ha scritto un post su Brezza di Lago, il blog che condivide con Elena, che è la persona reale che più o meno lo maneggia, l'avatar ovviamente, e anche Velas da Second Life dice di ascoltare Quinta di Copertina. Come al solito ricordo, per qualsiasi feedback su l'ascolto e le modalità di Quinta di Copertina, il mio indirizzo email è antonio.sofi@gmail.com. E iniziamo la rassegna stampa di oggi. Come segnalato, partiamo con uno dei temi più interessanti, affascinanti, che ci porta queste ultime evoluzioni tecnologiche al centro dell'agenda. Appunto delle nuove tecnologie, stiamo parlando delle interfacce uomo-macchina e proprio su questo tema apre Nova, inserto il Sole 24 Ore su ricerca, innovazione e creatività, che appunto, come ben sapete, che chi ascolta Quinta di Copertina immagino che conosce sia Nova sia Cipensalza, altro inserto del giovedì che ci piace sempre segnalare, in questo caso l'apertura della storia di Copertina. E il bello è che non si vede, questo è il titolo, l'interazione uomo-macchina funziona se non è invadente. Luca Chittaro scrive appunto la copertina, docente di interazione uomo-macchina, in cui si parla di fatto delle modalità attraverso cui i progettisti delle nuove tecnologie pensano al modo delle macchine di parlare, di comunicare con gli esseri umani. Sembra una cosa semplice, sembra una cosa banale, in realtà è problema tra i più intricati, anche perché in realtà le modalità che abbiamo in questo momento, per esempio per interagire con il computer, ovvero tastiera e mouse, secondo i molti ricercatori di questi temi, sono modalità che andranno via via a perdersi. Anche Luca Chittaro fa riferimento a uno dei casi cinematografici prima, ma in realtà presenti nella ricerca da tempo, che ha colpito di più l'immaginazione e l'immaginario del pubblico, è appunto quella dell'attore Tom Cruise, che indossando speciali guanti impartisce ordini alla macchina con semplici gesti nel film Minority Report, immagino che ve lo ricordiate tutti. Questa è una tecnologia che è di fatto considerata già acquisita nei laboratori di ricerca e da tempo ormai i ricercatori lavorano a obiettivi molto più ambiziosi, ci racconta Luca Chittaro, quali la possibilità di interagire con le macchine semplicemente pensando brain computer interface, o la misurazione delle emozioni per adattare la comunicazione e l'interazione all'attuale stato emotivo dell'utente, affective interface. Insomma, la manipolazione digitale, che ormai troviamo anche in oggetti di fatto di livello consumer, come per esempio l'iPhone, ma altri prodotti come il Surface di Microsoft verranno probabilmente a costi più gestibili a breve. Insomma, non è solo la manipolazione con il touchscreen, è probabilmente cosa diversa, che probabilmente, dice Chittaro, cambierà anche il modo attraverso cui consideriamo proprio l'interazione con le macchine nella nostra vita quotidiana. Sebbene tendiamo ad associare la parola computer un unico oggetto, ogni giorno interagiamo con decine di oggetti che contengono un computer e sono sempre più ricchi di funzioni, telefonini, elettrodomestici, automobili, lettori MP3, impianti stereo, eccetera, eccetera. e entriamo in contatto con una miriade di servizi regolati da software. Quindi di fatto noi abbiamo una interazione continua che non è quella del computer, appunto, a cui pensiamo, della tastiera e del mouse, attraverso con le macchine. E non si tratta di inventare nuove tecnologie, dice Kitaro, ma di capire qual è il modo attraverso cui queste nuove tecnologie possono essere usate in maniera invisibile, cioè senza avere la percezione che questa tecnologia sia presente e che ci sia una esperienza, una user experience, come si chiama, efficace. Luca Kitaro segnala le opinioni di Don Norman, uno dei guru dell'interazione uomo-macchina, che parla degli oggetti attraenti che funzionano meglio. Non posso andare avanti nel leggere, ovviamente riporto e rimando a Nova come al solito per un approfondimento. Nella pagina centrale si parla appunto dell'evoluzione dell'interazione uomo-macchina. Non abbiamo però soverchio tempo per parlarne, come al solito rimando, non lo dico più. In questo caso però saltiamo a Cipensalza, in cui si parla di qualcosa di diverso. Si parla del cosiddetto social rating. Patrizia Feletig ne scrive, il titolo è "Professore, oggi la boccio io", e sul web si diffonde il social rating dagli utenti, valutazione per tutte le categorie. Di fatto è, come dire, una inevitabile conseguenza della possibilità delle persone di parlare liberamente più o meno nella rete, e soprattutto di capovolgere, in questo senso la disintermediazione classica assume le valenze di un capovolgimento, di capovolgere i rapporti di forza, tra virgolette, tra in relazione a ruoli sociali, quello che inevitabilmente forse è il primo ruolo che è tentato di hackerare, direi, attraverso il web, proprio quello dei professori. Si parla di alcuni servizi, per esempio uno francese, ma anche Not2Be, che è stato chiuso il 3 marzo scorso, che è stato cancellato per ordine del Tribunale di Parigi, è condannato a versare un risarcimento simbolico di 1,50 € ai professori costituitisi parte civile. Perché di fatto in questi siti c'è anche l'italiano votailprof.com, ideato da Roberto Chibaro, in questi servizi di fatto gli studenti potevano anonimamente di fatto valutare le performance dei docenti in base ad alcune categorie. Ovviamente stiamo parlando di qualcosa che sta in mezzo dalla legittima, a mio parere, legittimo feedback su un operato di fatto poi pubblico, come in questo caso quello dei professori, ma dall'altro è anche ovviamente il rischio di diffamazione. È un tema assai complicato dal punto di vista giuridico, dal punto di vista invece sociale assai interessante, sociologico assai interessante. Ci sono degli studi che dimostrano, dice lo stesso Chibaro, come in realtà se c'è una certa massa critica di votanti, i voti sono di fatto emendati da quelle che possono essere degli eccessi di valutazione, e quindi alla fine le valutazioni sono abbastanza veritiere. Ma non solo i professori sono sotto la mira del social rating, ma anche altre, pian piano altre categorie, dagli avvocati ai medici. Sicuramente uno degli aspetti più interessanti in cui si evolverà la partecipazione, diciamo così, l'interazione sul web. E ritorniamo a Nova, numero molto ricco quest'oggi. Ovviamente possiamo segnalare ancora solo un'altra risorsa, e in questo caso scelgo la rubrica Crossroads di Luca De Biase, in cui si parla dell'ambiguità e del fascino dell'anonimo. Visto che parlavamo di anonimato nel valutare le performance dei professori, di altre intoccabili caste, tra virgolette, ovviamente detto ironicamente, Luca De Biase invece parla dell'anonimato e parla del fatto abbastanza curioso e abbastanza significativo di un elenco, di una lista dei 101 siti più utili secondo il quotidiano britannico Telegraph. E al secondo posto, dietro all'ovvio Google, non c'è né Wikipedia, né BBC, né Facebook, né Twitter, ma un sito servizio che si chiama Anonymous. Collegandosi ad Anonymous, l'utente si trova di fronte a tre semplici possibilità, spiega Luca De Biase: mandare una mail anonima, consultare il web senza farsi tracciare dai sistemi di registrazione del traffico, partecipare al newsgroup senza rivelare la propria identità digitale. Gli inglesi apprezzano, anche perché, spiega De Biase, la loro civiltà è quella più densamente popolata di sistema di controllo. È anche vero che l'anonimato non è solo uno spazio privato nel quale essere lasciati in pace, spiega De Biase, ma anche una condizione a partire dalla quale si possono compiere azioni che danneggiano gli altri. Per cui l'equilibrio tra il controllo e la privacy è uno dei più difficili da trovare nel mondo digitalizzato che si sta formando. E chissà se anche il sesso 2.0 ha bisogno di anonimato. È quello che scrive Marco Pratellesi su L'Elzeviro, l'ultime due segnalazioni molto veloci. Elzeviro, la rubrica di Pratellesi su Magazine del Corriere della Sera. Il sesso diventa 2.0. 2.0 è stato un dramma perché ha appiccicato praticamente a qualsiasi cosa, anche al sesso. Più volte in questo caso Pratellesi fa riferimento a un lavoro di un sociologo americano sul futuro della sessualità, secondo cui James Hughes si chiama, secondo cui tutto sembra indicare che nel mondo occidentale ci inoltreremo verso una sessualità senza contatto fisico e senza partner, grazie all'utilizzo di interfacce, e ritorniamo alle interfacce nano, neuro e biotecnologiche. Alla fine del XXI secolo questo permetterà di stabilire relazioni virtuali tra due esseri umani ancora più intime di quelle carnali. Ecco le interfacce a cosa possono anche servire. E chiudiamo, visto appunto che l'abbiamo segnalato, con una notizia che è stata ripresa dal Corriere della Repubblica martedì scorso. Ieri non siamo andati in onda perché non c'erano segnalazioni di fatto, succede alcuni giorni, ma martedì invece c'era un riferimento sia su Corriere che su Repubblica, ovviamente poi la fonte originaria sta nei quotidiani americani, in cui si parla che anche nella Silicon Valley, nella famosa famigerata Silicon Valley, per quanto riguarda le riunioni in azienda, è scattato il divieto di usare laptop, di usare cellulari, di usare BlackBerry, iPhone o quant'altro. Insomma, alla fine nei meeting succedeva che in 3 su 4 non alzavano mai gli occhi dal loro video. Questo era frustrante, meglio almeno per un po' staccare le teste e le menti dal flusso di comunicazione che arriva dai nostri 1000 device e partecipare di fatto con tutto la testa, o almeno distraendosi in modo analogico. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi. Domani purtroppo non andrà in onda Quinta di Copertina. Io vi auguro quindi un weekend molto analogico, molto felice di tutto cuore, e l'appuntamento Quinta di Copertina è per lunedì prossimo.